tutti e tutte! Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica! Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Chioco Cernitori! Ma passiamo all'ospiti di stasera. Stasera avremo un ospite d'eccezione. Si tratta infatti di una star internazionale del clarinetto, Alessandro Carbonare, un solista che si è imposto nei più importanti concorsi internazionali: Ginevra, Praga, Monaco di Baviera, Parigi. Ha suonato con orchestre importantissime in tutto il mondo, ha un'immensa discografia, tra cui, pensate un po', ha registrato il concerto di Mozart per clarinetto orchestra con niente poco di meno che Claudio Abbado e per la Deutsche Grammophon. Quindi adesso che state pensando, vabbè, più di così non si può, vi aggiungo che l'attività di solista affianca quella in orchestra è infatti da 20 anni il primo clarinetto dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è l'orchestra più importante del nostro paese. Diamo allora un benvenuto ad Alessandro Carbonare. Buonasera Alessandro, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica. Partiamo subito con la prima domanda, ovvero come hai scoperto la musica classica?
Allora, innanzitutto io, a differenza di tante persone, non vengo da una famiglia di musicisti, tutt'altro. Però diciamo che mio padre, che era chef, cuoco, amava la musica popolare. Lui era del Trentino, io sono originario del Trentino Alto Adige, amava la musica popolare, quindi suonicchiava la fisarmonica, così a orecchio, non aveva mai studiato in realtà, sapeva, e quindi desiderava che il proprio figlio suonasse nella banda. Ecco, io ho cominciato dalla banda, come cominciano tanti strumentisti a fiato. La banda è il primo momento di aggregazione, di scoperta musicale, di interazione con altre persone, ed è molto bello perché non studi uno strumento da solo a casa tua o al limite a lezioni private col maestro, ma vai dal maestro, poi fai le prove nella banda, vai alla sera, ti senti già grande perché le prove della banda sono sempre alla sera, no? Quindi torni a casa alle 11 passate, eccetera. Quindi diciamo che io non ho scoperto la musica classica, ho scoperto prima la musica popolare, quindi prima la musica di mio padre, la musica di montagna. Poi ho scoperto la musica della banda e poi ho scoperto la musica classica. Quindi è stato un percorso che è stato, come posso dire, step by step.
E tra tutti gli strumenti a fiato che ci sono nella banda, come mai alla fine hai proprio scelto il clarinetto?
Perché ho scelto il clarinetto? Perché mio papà, quel pazzo, mi portò alla scuola della banda che avevo 5 anni. E a 5 anni non è che puoi suonare tanti strumenti a fiato, cioè a 5 anni in genere uno comincia a suonare il violino, al limite, ecco, il pianoforte, questi strumenti, ecco, per uno strumento a fiato no, a 5 anni non si comincia. E infatti ricordo che i maestri non mi volevano prendere nella banda, dicevano troppo piccolo, mio padre insisteva, invece guarda, tu pensa che, insomma, sono passati un po' di anni, io mi ricordo ancora, come se fosse ieri, che io ero lì, tenevo per mano mio papà, naturalmente così perché ero piccolissimo, e mio papà insisteva, io mi dicevo ma perché insiste, ma andiamo a casa, no? E lui insisteva, a un certo punto li ha distrutti da queste insistenze, che vabbè, ok, mi hanno preso, vabbè dai portalo, e l'unico strumento che andava bene per le mie ditine era il clarinetto piccolo. In banda si suona il clarinetto piccolo, quindi mi hanno dato questo clarinetto piccolo in mi bemolle, e in effetti calzava giusto con le mie dita, e ho cominciato per quello. Quindi non potevo suonare la tromba, perché a 5 anni non puoi suonare la tromba, quindi uno strumento d'ottone non se ne parla, l'unico era appunto uno strumento piccolo.
E com'è stato il rapporto con il tuo strumento quando eri piccolo?
All'epoca non c'era internet, non c'erano le PlayStation, non c'era, veramente c'era poco, credimi, c'era veramente poco. E quindi uno strumento musicale era prima di tutto un giocattolo, era veramente il mio giocattolo, era il mio modo per passare la giornata. Mi ricordo che i canali della televisione erano due, non c'era nemmeno il terzo all'epoca. Quindi veramente io avevo il clarinetto ed ero fortunato, perché avevo qualche cosa che mi permetteva di passare il tempo in maniera diversa. I miei non hanno mai pensato di farmi fare sport, sono arrivato molti anni dopo io da solo, però, e quindi quello era bello, era il mio gioco. Quindi io ho cominciato a studiare musica senza neanche pensare di studiare musica, io giocavo, mi divertivo, incontravo della gente. Poi è diventato un mestiere, è diventata una cosa importante, ma all'inizio per tantissimi anni è stato veramente un gioco.
Alessandro, tu sai che io sono direttrice d'orchestra e quindi ovviamente sono una grande fan di Claudio Abbado. Tu sei stato uno dei suoi clarinettisti preferiti, infatti ti chiamava negli ultimi anni sempre a suonare nelle orchestre di Lucerna, nell'orchestra Mozart. Com'era Abbado?
Com'era Abbado? Abbado era il tipo che ti faceva suonare meglio di come tu pensi di suonare, ecco, molto semplicemente. Era uno che parlava pochissimo durante le prove. C'è questa nomea che tutti dicono sì, ma Abbado provava poco. No, non è che provava poco, Abbado parlava poco, non stava lì a farti la lezione, cercava di farti capire quello che aveva in testa, ma senza insegnarti il pezzo, perché lui aveva un grande rispetto verso i musicisti con i quali collaborava, a differenza di tanti direttori che invece ne vogliono sapere più di te e ti impongono quello che è loro. No, lui ti propone un'idea e insieme si va. Quindi alla fine ti ritrovi a suonare molto liberamente e capisci subito quello che lui ha in testa, insomma, ecco, proprio c'è uno scambio di idee. Infatti lui c'è una parola tedesca, l'unica parola tedesca che io conosco, che è zusammenmusizieren, fare musica insieme. E lui dice questo: io non dirigo l'orchestra, faccio musica con voi, solo che voi suonate degli strumenti, io invece uso una bacchetta.
Fantastico, grazie mille per queste informazioni di prima mano che mi hai dato. Questo un po' credo sia anche il motivo per cui lui è stato uno dei più grandi. Invece raccontami come vi siete conosciuti.
Praticamente sai che Abbado aveva rifondato questa orchestra del Festival di Lucerna, era un'orchestra che fondò Toscanini ancora durante la Seconda Guerra Mondiale per salvare i musicisti ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Venne fondata per questo quell'orchestra. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale praticamente chiuse, poi venne riaperta, diventò una specie di orchestra svizzera, insomma a un certo punto decade e Abbado la riaprì. E il primo clarinetto di quell'orchestra era Sabine Meyer, che era grande amica di Claudio Abbado. No? Una sera mi telefona il mio agente da Milano e mi dice: Alessandro, Sabine Meyer è ammalata, devi prendere e andare su a Lucerna e devi suonare due sinfonie di Hindemith direttamente in concerto senza prove. E mi dice: tu sei scemo. Cioè, capisci, una cosa vai a suonare delle sinfonie di Beethoven, ma delle sinfonie di Hindemith, chi le conosce le sinfonie di Hindemith? No, devi andare, insomma al telefono mi diede due calci nel sedere e io andai il giorno dopo a Lucerna e feci queste due sinfonie di Hindemith a prima vista, le feci bene perché comunque è una discreta prima vista e allora lì nacque appunto, ci fu questo incontro con Claudio Abbado, il quale poi mi invitò a suonare nella sua orchestra Mozart e poi da lì nacquero progetti bellissimi come l'incisione del concerto di Mozart per Deutsche Grammophon con lui, che è la cosa più bella che ho mai fatto.
Ascoltiamo ora un estratto dal concerto per clarinetto La maggiore K622 con Alessandro Carbonara clarinetto, l'orchestra Mozart e Claudio Abbado direttore d'orchestra.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato un estratto dal primo movimento del concerto per clarinetto di Wolfgang Amadeus Mozart con Alessandro Carbonare al clarinetto, l'orchestra Mozart e Claudio Abbado, direttore d'orchestra. Alessandro, tu sei originario del Trentino, che è un posto dalla natura incredibile, veramente potente, proprio lo senti quando ci sei, e lo trovo un posto molto molto affascinante. Tu per caso hai un rapporto speciale con la natura? Riesci ad andare spesso in Trentino?
Allora, una casa che era del mio bisnonno, una baita che era del mio bisnonno, che adesso mio padre ha lasciato a me, e ci vado poche volte purtroppo, quindi, però quando vado su veramente mi rigenero. Alcuni dei momenti più belli che ho passato in Trentino sono stati prendere il clarinetto, andare in mezzo al bosco, e mettermi a suonare in mezzo al bosco, dove non c'è un'acustica, perché naturalmente sei all'aperto, però il rimbombo del suono negli alberi, il fatto della musica, ma la risonanza del suono degli alberi è incredibile, è veramente qualche cosa di speciale. Non vedo l'ora che arrivi quest'estate per poter tornare su. E quindi capisci, per tornare alla tua domanda sulla natura, ecco, la natura poi coinvolge anche vari aspetti della natura umana, appunto. Uno è questo, sicuramente, la natura intesa come ciò che abbiamo lì fuori di bellissimo, ma la natura ciò che abbiamo dentro di bellissimo, anche quella è natura.
Alessandro, so che una delle tue passioni è lo sport. Addirittura ho letto che macini 150 km di corsa al mese e sei appassionato di CrossFit. Qual è il vantaggio come musicista che hai trovato in questa dedizione sportiva?
Allora, l'attività sportiva richiede impegno, costanza e passione. E se tu fai calcolo, l'attività musicale richiede esattamente le stesse cose: impegno, costanza e passione. Anche il più grande, il personaggio più dotato al mondo musicalmente, se non ha un minimo di costanza, finirà presto poi per fermarsi. Infatti, io sono un assertore del non studiare tanto, ma dello studiare sempre, poco ma sempre. E lo sport aiuta a fare questo.
Quindi mi sta dicendo che tra sport e musica ci sono un sacco di cose in comune.
La stessa preparazione che tu hai in uno sport, la devi avere per forza anche nella vita musicale. Non cambia nulla, devi comunque insieme ai tuoi compagni cercare di migliorarti sempre di più, cercare di essere un po' meglio di loro, però nello stesso tempo sostieni anche il gioco del tuo compagno, capisci? È una lezione di vita, lo sport è vita, anche uno sport che tu fai da solo, anche il CrossFit, che è un esercizio fisico, ma è un esercizio fisico però veramente completo, perché hai sia cardio sia esercizio muscolare. Il CrossFit è pesantissimo per la cronaca. Anche quello comunque ti porta a migliorarti sempre di più, ed è quello il fine, capisci? Non è per forza quello di arrivare, di vincere il concorso, ma è quello di migliorarti. Poi se tu pensi a migliorarti giorno dopo giorno, vincere anche il concorso, ma non è quello il fine. Io tendo sempre a dire che la cosa bella non è il traguardo, ma è il viaggio per arrivare. Quello veramente ci fa crescere. Poi il traguardo arriva. Sicuramente, però godiamoci il viaggio.
Ora ascolteremo un brano virtuosistico per violino che è probabilmente uno dei più noti al mondo. Si tratta infatti del 24esimo capriccio di Niccolò Paganini. Questo brano è originale per violino solo, perché infatti Paganini è stato non solamente un compositore, ma soprattutto un virtuoso del violino. Nato a Genova, vissuto durante il XIX secolo, è stato famoso in tutto il mondo, ma a livelli incredibili era praticamente una rockstar e esibiva un virtuosismo talmente pirotecnico e impressionante a quei tempi che le persone pensavano addirittura che avesse fatto un patto con il diavolo. La versione che andremo adesso ad ascoltare è una trascrizione per clarinetto e pianoforte, interpretata dal nostro Alessandro Carbonare al clarinetto e Monaldo Balconi al pianoforte.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato di Niccolò Paganini il 24° capriccio per violino solo, opera 1, nella versione per clarinetto e pianoforte, con Alessandro Carbonare al clarinetto e Monaldo Baconi al pianoforte. Alessandro, qual è il tuo rapporto con la musica e con il clarinetto? Sei uno di quelli che studiano 10 ore al giorno?
Ti direi un'enorme bugia se ti dicessi che dietro ci sono 10 ore di studio al giorno. Sarebbe una bugia se ti dicessi che il clarinetto e la musica sono il mio primo pensiero la mattina, il mio ultimo pensiero la sera prima di dormire. No, la musica è una compagna di vita, ma non è la cosa principale della mia vita, non l'è mai stata. Ho sempre avuto un rapporto con il clarinetto di grande amore, ma anche sapevo che non... un amore quando diventa eccessivo è negativo, quindi deve essere sempre, c'era un detto di Cali Gibran, se non sbaglio, no? Che per sostenere un tetto corrono delle colonne, ma queste colonne devono essere giustamente distanziate, no? Ecco, è un po' così, insomma, è un amore, però deve essere organizzato, deve essere sano, ecco. E quindi nella mia vita ci sono tante passioni, lo sport per esempio, insomma, però non c'è solo il clarinetto, ecco, io... I musicisti che dicono io non potrei mai vivere senza il mio violoncello, sinceramente mi viene da dire poverini, poveretti, la vita è anche altro, insomma. Io ho la fortuna di frequentare tanti grandissimi musicisti e i migliori musicisti, non strumentisti, i migliori musicisti che ho sono veramente delle persone più che tranquille, proprio rilassate. Cioè, quando stai con loro parli di musica 10 minuti, però poi dopo per il resto parli di calcio, parli di cavolate, però è così veramente, veramente.
Fantastico, però questo va un po' contro quello che dicono i professori nei conservatori, no?
Una storia carina, tanti anni fa, la mia ex moglie insegnava in una scuola vicino a Parigi, no? Una scuola per bambini in realtà, no? Allora mi invitarono, come personaggio d'onore, ad una festa, un giorno, una festa insomma della scuola, di questo conservatorio, no? Allora mi fecero un'intervista davanti a tutti questi ragazzi della scuola, no? E mi fecero le solite domande: quante ore studi al giorno, ma il tuo clarinetto, quante ore studiavi quando eri piccolo, eccetera, no? E loro si aspettavano che io dicessi a questi ragazzi dovete studiare perché se volete arrivare a un alto livello, vedete. Loro si aspettavano questo, invece io spiazzai tutti, infatti interruppero l'intervista dopo pochi minuti, perché dissi: ragazzi, studiate quanto vi pare, cioè quando siete stufi smettete, andate a farvi un giro, poi vi ritornerà la voglia di studiare, allora ritornerete e studierete ancora. E i professori mi guardano e dicono: ma che cazzo fai, non devi dire questo. E insomma feci una figura terrificante, ma io la penso così, io non riesco a dire... Infatti guarda, mia figlia che è una bravissima fagottista, no? Quando mi dice ho studiato tutto il giorno, vorrei dire: ma no, perché hai studiato tutto il giorno? No, studia 2-3 ore massimo, poi vai a farti un giro. Però quelle 2-3 ore, ecco, questo sì, qui voglio aprire una piccola parentesi, quelle 2-3 ore però devono essere 2-3 ore.
Che cosa intendi con questa frase?
È un problema delle generazioni di adesso, hanno veramente troppe distrazioni. Noi eravamo molto più tranquilli, molto più ignoranti, quello sì. Avevamo le poche informazioni, però quelle che ci servivano, adesso ne hanno veramente troppe e spesso ci si confonde.
Torniamo ora ai paesi di lingua tedesca, perché il prossimo ascolto è tratto dal quintetto per clarinetto di Johannes Brahms. Abbiamo parlato ampiamente di Brahms durante la puntata in cui era ospite il violista Ettore Causa, però se vi ricordate bene, Brahms è un compositore tedesco, quindi nato in Germania, trapiantato a Vienna, che è vissuto durante il XIX secolo, quindi un grandissimo rappresentante della musica romantica, della musica classica, che è stato uno dei più grandi compositori mai vissuti sulla faccia della terra. L'ascolto che vi propongo ora è un estratto dall'Adagio, ovvero il secondo movimento del quintetto per clarinetto, opera 115, interpretati da Alessandro Carbonare al clarinetto e il quartetto ad orno.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato un estratto dal secondo movimento, ovvero l'adagio, del quintetto per clarinetto opera 115 di Johannes Brahms, con Alessandro Carbonare al clarinetto e il quartetto ad orno. Alessandro, ho letto anche che tu sei dedito alla ricerca di un'evoluzione personale. Che cosa vuol dire?
Significa che un po' di anni fa ho capito che non andava bene. Ho capito che ho avuto uno shock molto importante nella mia vita, e questo mi ha fatto capire che c'era qualche cosa in me che non andava. C'era un tipo di ricerca che non avevo mai fatto e che era arrivato il momento di farla. Una ricerca personale, una ricerca introspettiva, leggere determinati libri di crescita personale, che, attenzione, non sono i famosi libri americani che raggiungi il risultato che ti sei preposto in 15 giorni. Ecco, non sono queste cazzate qua. Qualche cosa di un po' più importante, insomma, ecco.
E come è iniziato questo percorso?
Diciamo che tutto era cominciato parecchio tempo prima, quando mi iscrissi a un corso di yoga. Mi piacque tantissimo, veramente. Feci yoga, ero veramente appassionato per 4-5 anni, veramente con grande passione. Poi non lo so perché, mi persi. Credo che fu il momento in cui cominciai a correre tantissimo, a fare sport, quindi in un certo senso la concentrazione che avevo nello yoga la misi nella concentrazione dello sport, però mi mancava qualche cosa, quindi un bel giorno mi sono accorto che dovevo cominciare a leggere dei libri di crescita personale, dei libri di cultura interna che mi avrebbero fatto capire alcune cose, insomma, ecco, mi sono riscoperto molto immaturo, nonostante come età non ero immaturo, anzi, ma ero molto immaturo dentro proprio, e già soltanto rendermene conto è già stato un grande passo, perché comunque rendersi conto di avere qualche cosa da risolvere, senza per forza andare da uno psicologo, ma te ne rendi conto tu e lavori tu. Ci sono stato dallo psicologo, però mi sono accorto che quando lavori tu lavori molto meglio, lavori tre volte meglio, perché sei più conscio di quello che fai, ti organizzi un po' lo studio, no? Come quando noi ci organizziamo lo studio, no? La stessa cosa. Una cosa è quando qualcuno te lo organizza, un'altra cosa quando tu invece lo fai e lo segui. Ecco. Quindi è questo, lo sviluppo personale è questo, insomma, la lettura di alcuni libri, frequentazione di alcune persone, cioè non esiste la combinazione, c'è sempre un perché incontriamo delle persone sulla nostra strada. Non sono cose magiche, però sono comunque, come posso dire, come se noi fossimo delle antenne e siamo tutti in qualche maniera collegati, qua e là. Con delle persone siamo maggiormente collegati, naturalmente abbiamo dei legami molto più profondi, e, però bisogna rendersene conto, ecco, c'è tanta gente che vive dormendo. Noi viviamo dormendo per gran parte della nostra giornata, ma non dormendo questo, questo è un sonno ottimo. È quando siamo svegli che dormiamo, e questa è la cosa terrificante. E io ero veramente, veramente addormentato, ero molto, molto, molto immaturo e adesso sono ancora immaturo, ma capisco che adesso dormo per meno ore durante il giorno, sono un po' più concentrato su qui e ora. Insomma, sono migliorato veramente tanto, quindi c'è chi ha la fortuna di capirlo molto giovane, io l'ho capito un pochettino più in là, ma l'ho capito.
Il prossimo ascolto che vi propongo è un estratto da una delle sinfonie che a mio parere sono tra le più belle mai scritte nella storia della musica classica, ovvero la seconda sinfonia di Rachmaninoff. Rachmaninoff è stato un grandissimo compositore, virtuoso del pianoforte e direttore d'orchestra russo, nato nel 1873 e morto nel 1943, ed è stato uno degli ultimi rappresentanti del romanticismo nella musica classica russa. L'estratto che vi propongo è l'inizio del terzo movimento, ovvero l'adagio, che inizia con un bellissimo solo del clarinetto suonato dal nostro Alessandro Carbonare. Ascoltiamo ora un estratto dal terzo movimento, ovvero l'adagio, dalla seconda sinfonia di Sergei Rachmaninoff con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Antonio Pappano, direttore d'orchestra. E torniamo ora da questo mondo sognante dell'adagio della seconda sinfonia di Sergei Rachmaninoff, interpretata dall'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed Antonio Pappano, direttore d'orchestra. Alessandro, tu che hai toccato praticamente le vette della musica classica, dall'alto della tua conoscenza ed esperienza, di che cosa ha bisogno oggi il settore della musica classica?
Che cosa bisogna fare? Non lo so, veramente non lo so, perché siamo, ogni volta che ci penso, siamo in una società molto ignorante. Cioè, ma la gente non va ai concerti, perché sì, ma non è facile portare della gente che vuole le informazioni veloci, subito, rapide, concise a un concerto di musica classica che dura minimo 2 ore. Non ce la fai, è impossibile. Le canzoni durano 2 minuti. C'è una canzone che dura 3 minuti è lunga, non viene nemmeno passata alla radio. Quindi non è facile. Però ti voglio dare una informazione di speranza. Nel senso che ogni tanto chiacchiero, lo facevo sia quando vivevo a Parigi, ma anche quando ogni tanto chiacchiero con gli abbonati di Santa Cecilia, no? Che come ben sai sono piuttosto alti di età. Santa Cecilia degli abbonati su con l'età. Il Covid purtroppo ne ha portati all'altro mondo tanti. Infatti in questo momento Santa Cecilia ha dei grossi problemi a riempire la sala, anche perché tanti abbonanti proprio non ci sono più materialmente, purtroppo. Però ogni volta che parlo con alcuni di loro, tutti, ma ti giuro, tutti mi dicono: ma tu cosa pensi? Che io quando avevo 20 anni avevo voglia di andare a sentire concerti di musica classica? Quando avevo 20 anni volevo andare in balera a ballare, mio papà mi obbligava ad andare a sentire concerti di musica classica, ma a me non me ne fregava proprio nulla. Ho scoperto la musica classica dopo ho capito che la musica classica è bella, dopo l'ho capito. Quindi questo mi fa pensare, perché probabilmente è così, probabilmente occorre una maturità, occorre un'evoluzione della persona, occorre un'evoluzione dell'anima della persona, che richiede del tempo. È giusto coltivare quest'anima da bambini, infatti è questo quello che bisogna fare, e devo dire la sincera verità, Santa Cecilia lo fa abbastanza bene, perché il reparto educational di Santa Cecilia è molto forte, sono veramente bravi, fanno veramente il possibile, insomma. Però siamo sempre lì. Spessissimo, per esempio, le pubblicità degli abbonamenti di Santa Cecilia le vedi chiaramente che sono dirette ai sessantenni, non ai trentenni. Le vedi chiaramente che sono vecchio, vecchio stile. Allora lì bisogna capire a chi ti vuoi rivolgere.
Quali sono allora delle azioni concrete che potrebbero essere fatte?
Ti faccio un esempio meraviglioso. Io ho vissuto tantissimi anni a Parigi e poco prima di andare via hanno finalmente costruito una sala da concerti a Parigi. Ti ricordo che Parigi era è stata l'ultima capitale europea ad avere una sala da concerti. Avevano delle sale da concerti, ma non erano sale costruite per questo. Si faceva anche altro in quelle sale. Al teatro degli Champs-Élysées si faceva anche teatro. Ecco, la sala, quella nuova, fanno soltanto concerti. E l'hanno costruita nella zona peggiore di Parigi, che è la zona nord, la zona dove se vai in giro di notte rischiavi, adesso non più, rischiavi veramente di farti del male. Una zona ancora oggi brutta, dove hanno costruito il conservatorio superiore, l'hanno costruito nella zona più brutta di Parigi. La sala da concerti l'hanno costruita accanto al conservatorio superiore di Parigi, una delle zone peggiori di Parigi, credimi, ma l'hanno costruita nei quartieri del centro, su, a nord. E quelle sale sono stracolme di giovani. I giovani ci vanno. Quando tu vai, noi ogni volta che andiamo anche con Santa Cecilia a suonare a Parigi, è pieno così di giovani. Fanno dei prezzi speciali, fanno dei pacchetti speciali. Ci sono un sacco di giovani che ci vanno. I capelli bianchi che tu vedi a Santa Cecilia non li vedi a Parigi. Perché? Eppure per arrivare a... Certo, è più facile muoversi a Parigi. Ci sono 24 linee della metro, ti credo. A Roma... muoversi a Roma è un disastro, capisci? Ciao, c'è un lavoro enorme da fare, anche perché viviamo in una città che è molto difficile da muoversi, viviamo in un ambiente nel quale la musica classica è lunga e non c'è tempo da perdere per ascoltare 2 ore di concerto. Bisogna far capire che la musica classica non è lunga, che la musica classica è bella, sì, che bisogna impegnarsi un pochettino di più piuttosto che ascoltare le canzoni dei rappers. Però dobbiamo anche indirizzarci ai trentenni. ben sapendo che probabilmente i trentenni non verranno adesso ai nostri concerti, ci verranno tra qualche anno, ma ci verranno, sono certo, ci verranno.
Il prossimo ascolto è un omaggio a Gershwin. Potremmo dire in termini moderni che è un medley di alcune composizioni importanti di questo compositore americano che è nato a New York nel 1898 e morto nel 1937. La caratteristica principale di questo compositore, che fu anche un grande pianista, è la grande influenza dal mondo del jazz. Ascoltiamo allora Omaggio a Gershwin con Alessandro Carbonare al clarinetto e Monaldo Braconi al pianoforte. Abbiamo appena ascoltato Omaggio a Gershwin con Alessandro Carbonare al clarinetto e Monaldo Braconi al pianoforte. Alessandro, un'altra delle tue passioni è di costruire le cose con il legno. Pensi che questa manualità, questa abilità che hai, abbia influito in qualche modo sul tuo essere musicista?
Ti trovo sinceramente, non ci ho mai pensato. Può darsi. Io tendo ad agire anche per compartimenti stagni, la musica, lo sport, però è evidente che c'è un collegamento tra le cose, perché poi alla fine, se ci pensi un attimo, la disciplina che tu devi avere nello sport è molto simile alla disciplina che tu devi avere nella musica. Certo che, cosa è stato? Il mese scorso sono stato in montagna e dovevo sistemare dei legni, mi sono tagliato la mano, ecco, non è una cosa fantastica da fare per un musicista tagliarsi un dito, quindi non lo so se questo aiuta a suonare. Però sicuramente mi dà gioia, costruirmi qualche cosa mi dà gioia, infatti in questa casa ormai ho costruito tutto, non so più che cosa costruirmi, porca miseria, mi sento un po' triste sinceramente, infatti Gloria Campaner mi ha commissionato un lampadario per la sua nuova casa e allora adesso mi metterò a costruire per gli altri. Se serve per la musica, sì, serve perché mi dà gioia, perché mi piace. Quindi quando fai qualcosa che ti piace, che sia anche, ripeto, una cosa stupida o costruire un oggetto, ti fa... Sai, il nostro fine è cercare di essere sereni, insomma. Quindi quando sei felice nel fare una cosa, sei anche sereno nella tua vita e tutto funziona meglio. Spesso ci attiriamo le cose, quindi quando abbiamo un atteggiamento mentale positivo siamo sereni e tutto funziona meglio anche attorno a noi, guarda caso le cose funzionano, ecco, se le vediamo con degli occhi felici. Quindi per me costruire oggetti è bello, insomma, ecco. Quindi, però ripeto, ho costruito tutto qua, quindi adesso devo andare a costruire per gli altri, però così.
Alessandro, grazie mille per essere stato ospite qua con noi stasera. Hai per caso un messaggio da lasciare ai nostri ascoltatori?
divertitevi. Il messaggio sarebbe questo: divertitevi, cioè studiate divertendovi. Al momento in cui sentite che non mi sto più divertendo, lasciate giù lo strumento, andate a farvi un giro, guardate la televisione, giocate la PlayStation, visto che io non ho mai giocato alla PlayStation, non so come funziona, accidenti, un giorno o l'altro dovrò imparare perché sono troppo ignorante. Guardatevi una cosa e poi tornate a studiare, però fatelo sempre col sorriso. Dal momento in cui lo studio comincia a diventare devo studiare, vale meno della metà. E qualcuno mi dirà: sì, però ogni tanto bisogna anche forzarsi, anche lo sport ogni tanto ti alzi il mattino a fare gli allenamenti, ti devi forzare. Va bene, qualche volta devi anche forzarti, ma quando questo diventa troppo spesso vuol dire che quello sport non è per te. Non sei fatto per fare il musicista, non succede nulla. Il mondo avrà un musicista in meno, ma magari avrà un medico in più fantastico, o un idraulico in più fantastico, chi se ne frega. Io ho fatto una scuola di elettricista insieme al conservatorio. E, sì, sì, nessuno all'epoca poteva pensare che io facessi il musicista. I miei, giustamente, mi hanno fatto fare una scuola di elettricista. Sono un pessimo elettricista, pessimo. Pessimo, il mondo mi deve ringraziare perché ha un pessimo elettricista in meno e un discreto musicista in più, però io veramente lo dico spessissimo ai miei allievi: ragazzi, non ve l'ha ordinato il dottore di fare musicisti, cioè cercate di capire voi se veramente la strada che volete fare è una strada che è una strada tortuosa, ci sono tanti sacrifici da fare, però se questi sacrifici diventano sacrifici, non fa per voi, il sacrificio deve essere sempre, sempre col sorriso stampato sulla faccia. In quel caso non è più sacrificio. C'è un detto che dice: scegliti un lavoro che ti piace e non lavorerai mai un solo giorno della tua vita.
E con queste belle parole di Alessandro Carbonare, che a mio parere si possono applicare in tutti i campi della vita, quindi anche se non siete musicisti, chiudiamo la puntata di stasera di Rivoluzione Classica. Vi lascio adesso al blues con i miei colleghi di Mojo Station. L'indirizzo email per inviare le vostre richieste di brani musicali è, come al solito, music@genitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Chiocco Cernitori.